Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, questo è Caffè Cornetto, rubrica che come di consueto vi tiene compagnia al fine della settimana. Oggi è 3 febbraio e parliamo di un tema prevalentemente di natura politica. Non è una cosa che facciamo spesso, però stiamo notando all'interno del nostro popolo, più o meno della nostra classe, o almeno quelle di cui, insomma, a cui facciamo riferimento quando organizziamo le trasmissioni, quando chiamiamo i nostri interlocutori, stiamo vedendo un po' di difficoltà nel comprendere quello che sta avvenendo, diciamo, nella vera sinistra, quella che giustamente dovrebbe essere indicata come sinistra di classe, perché, come purtroppo di solito accade, quando si avvicinano le tornate elettorali, tutti i buoni propositi che via via si sono andati plasmando, i percorsi politici che con grande fatica sono stati messi in piedi, d'incanto, purtroppo la storia che ce lo ricorda questo, noi spereremo di non vederlo più, però vengono sconquassati, mandati a gambe per l'aria per l'arrivo di qualcuno o di qualche gruppo che decide autonomamente, a torto o a ragione, di voler intraprendere una nuova strada. E faccio riferimento chiaramente alle europee, che si terranno da qui a qualche mese, se non sbaglio alla metà di giugno. E d'altra parte stiamo facendo riferimento ovviamente a tutto quello che è il mondo che è alla sinistra dei PD, 5 Stelle e anche per certi versi a Sinistra Italiana e Verdi, ossia tutto quel insieme di compagni e compagne che in qualche maniera si è riconosciuta o comunque ha aspirato a riconoscersi in liste che via via si sono andate formando, sono diventati dei movimenti, dei partiti come Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, il PC e tanti altri, nonché in ultimo anche Unione Popolare. E sappiamo tutti e tutte che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi a questo punto direi, è emersa un'ulteriore soggettività politica, nel senso che è proprio un soggetto che ha lanciato un nuovo appello, che sta cercando un po' di accumulare delle forze attorno a sé, e parliamo di un noto conduttore televisivo di 72 anni che è Santoro, che tutti e tutte sicuramente conoscete, che sapete bene, che sta girando un po' l'Italia, ora devo dire meno di prima, con meno convinzione forse rispetto a prima, cercando di convincere se stesso e gli altri che sia necessario costruire una nuova lista che sostanzialmente cancellando, ma questo magari cercheremo di capirlo di più con i nostri ospiti, i percorsi che fino ad ora si sono andati, ripeto ancora, con grande fatica consolidando, vorrebbe presentarsi in nome di un concetto di estrema importanza che è quello della pace, che, questa è la mia opinione, secondo me in questo ambito si sta declassando molto più a un facile slogan, e questo vi anticipo, secondo me è uno dei, diciamo, degli aspetti più deboli di tutta la narrazione. Quindi anticipo a tutti e tutte che sarà una trasmissione molto complicata, non risparmieremo critica a nessuno, perché è giusto che, insomma, ragioniamo tutti quanti insieme, cerchiamo di fare una sintesi che possa essere utile. Il nostro scopo è sempre quello propositivo, e quindi non voler demolire nessuno per demolirlo, tutt'altro, ma perché appunto se ne parli, perché secondo me, secondo noi, uno dei problemi più grandi che c'è stato in questo periodo è che non se ne è parlato adeguatamente e rischiamo di perdere l'ennesimo treno e forse finirci proprio sotto a questo maledetto treno, perché comunque non riusciamo a mantenere bene in piedi tutto ciò che abbiamo costruito, magari male, magari in maniera sicuramente perfettibile, però insomma di sforzi ce ne sono stati tanti. Per questa ragione abbiamo pensato di coinvolgere due interlocutori importanti, che sono Gian Piero, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, e Filippo Barbera, che è componente indipendente, indipendente della cabina di regia di Unione Popolare, che è sociologo. E quindi io vorrei innanzitutto ringraziare loro per essere presenti, perché non è semplicissimo in questo momento accettare un invito di questo tipo, perché ecco, leggiamo sui giornali, ascoltiamo degli appelli, però uscire allo scoperto non è semplice, e non neghiamo che alcuni degli interlocutori che avremmo voluto avere hanno rifiutato, ecco, l'opportunità di uscire allo scoperto, non si sa bene volendo proteggere che cosa. Però secondo me tra compagni e compagni dobbiamo essere sempre con lo spirito propositivo in grado di discutere di determinate cose, proprio perché se si arriva poi troppo tardi l'unica cosa che si rischia di fare è sfasciare quello che ci è rimasto, e insomma non ce lo possiamo permettere. Allora Giampiero Laurenzano, lascio a te immediatamente la parola, ti ringrazio e vorrei da te sapere, poi sentiremo anche Filippo, qual è al momento la situazione, perché abbiamo letto appunto di un articolo di Potere al Popolo sul Manifesto, in televisione abbiamo visto Santoro che insomma è stato abbastanza critico, almeno tra le righe, rispetto a Potere al Popolo, dicendo che nessuno ci aveva invitato, mi metto anche io, insomma questo è quello che poi ho capito. Insomma, questa storia di Santoro, della lista che sta andando avanti, che prospettive ha e come si colloca, la cosa più importante, Unione Popolare, Potere al Popolo dinanzi a ciò?
Ok, prima di tutto grazie dell'invito e chiaramente un saluto a tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Io penso che soprattutto l'ultima parte della tua introduzione c'entra bene quello che secondo me è la questione principale in questo momento, che attiene alla trasparenza. Trasparenza nel senso di socializzare effettivamente qual è lo stato dell'arte, il dibattito all'interno delle componenti sia di Unione Popolare ma più in generale del cosiddetto mondo della sinistra radicale rispetto al percorso in vista delle elezioni europee. Questo perché così soltanto si può uscire da quelle dinamiche politiciste proprio del ceto politico che sono veramente ormai superate dal tempo, lo sono sempre state, ma oggi ancora di più, e in particolare in un momento storico così complicato come quello che stiamo vivendo, così delicato, perché non è che capita esattamente tutte le volte che ci sono le europee, che è in corso un genocidio. Quindi già normalmente noi abbiamo degli obblighi dal punto di vista proprio, oserei dire, non solo politico ma anche proprio etico e morale, in questo momento ancora di più. E proprio in questo senso noi abbiamo cercato di muoverci come Potere al Popolo. In particolare è stato fatto cenno a quello che è stato un nostro comunicato, sulla base del quale poi si è espresso anche Santoro, un comunicato in cui semplicemente andavamo a render noti a tutte e tutti quali erano i termini del confronto che è partito già da un po' tra Unione Popolare e Michele Santoro. Dico Michele Santoro perché io al momento non ho ben capito esattamente, oltre lui e Raniero Lavalle e qualcun altro, chi ci sia a supportare, diciamo, questa lista. E in realtà la situazione è abbastanza semplice, e se non voglio rubare troppo tempo mi permetto un attimino proprio di schematizzarla in modo da, per chi magari giustamente non ha avuto né il tempo né la voglia di seguire quello che sono più o meno i normali battibecchi che avvengono sui giornali o via social tra le varie forze della sinistra, è un po' stufo anche di quella litigiosità che spesso sembra fine a se stessa, però no, invece per me questa volta è particolarmente importante andare a vedere effettivamente quali sono i motivi che al momento non hanno permesso ancora di concretizzarsi a un'unica proposta in vista delle elezioni. Il discorso è molto semplice. Noi come Potere al Popolo abbiamo promosso all'interno di Unione Popolare che l'Unione Popolare si presentasse nel momento del confronto con Michele Santoro a partire da una piattaforma con pochi punti che però non erano negoziabili, perché attenevano a delle questioni di carattere generale che agli interessi delle classi di riferimento di cui noi dovevamo fare rappresentante, e quindi a quelle istanze. E nello specifico è rispetto alla questione palestinese, prima di tutto riconoscere ufficialmente, parlare di genocidio. Questo sembra quasi una banalità adesso che c'è stata l'azione assolutamente meritoria del Sudafrica verso la Corte di Giustizia Internazionale, ma in realtà non è così pacifico nel mondo della sinistra radicale. Io confesso che questa cosa mi ha molto sorpreso e anche amareggiato, perché onestamente tutto avrei pensato tranne di dover, tra virgolette, combattere su questo. Quindi noi la prima cosa è riconoscere che attualmente è in corso un genocidio, che non è una guerra, è una cosa diversa, che già normalmente parlare di guerra tra Israele e Palestina, il popolo, tra l'entità di Israele e il popolo palestinese è sbagliato, perché c'è una sproporzione, perché parliamo appunto di un'entità che opprime e di un popolo che è oppresso, quindi il termine guerra non è esattamente quello corretto. E soprattutto le azioni messe in campo da Israele coincidono con quella che è la definizione della convenzione di genocidio. Speriamo che anche questo, diciamo, grazie alle pressioni internazionali, venga accertato dalla Corte di Giustizia Internazionale. Quindi questo è il primo punto. A seguire, chiaramente, riconoscere, noi diciamo che condividiamo l'idea di una lista contro la guerra, però ecco, spesso quando si parla di guerra c'è una citazione un po' inflazionata in cui dice che quando c'è una guerra la prima vittima è la verità. Noi riteniamo che questo sia corrisponda al vero, e riteniamo quindi che proprio da questo bisogna partire, cioè da ripristinare la verità. La verità è, come dicevo prima, che è in corso un genocidio. La verità è che quando un popolo è oppresso ha diritto a resistere, e quindi va ribadito che il popolo palestinese ha diritto alla resistenza, esiste un diritto alla resistenza. Questo è sancito dal diritto internazionale, ma deve essere chiaro anche politicamente. Bisogna riconoscere quello che è stata, come si è arrivati anche a una data come quella del 7 ottobre. Non si può far finta che tutto parta da quel momento. Quindi bisogna dire la verità su 75 anni di occupazione, sull'apartheid, sulla pulizia etnica. Una volta fatto questo, noi avremo gli strumenti per poter andare effettivamente a delineare quali sono state le cause del fenomeno e quindi le possibili soluzioni. Le possibili soluzioni, purtroppo, bisogna dirlo apertamente, passano attraverso la fine appunto dell'occupazione, la fine delle politiche segregazioniste, riconoscendo che tutto ciò è stato provocato da un'ideologia che è il sionismo, che è un'ideologia razzista e colonialista, quindi che la pace, come dicono tra l'altro gli stessi palestinesi, si potrà arrivare alla pace soltanto quando ci sarà fine all'oppressione. Per noi questi sono dei punti fondamentali e i punti sui quali siamo disposti poi a dialogare con tutte e tutti, perché teniamo che non abbiamo l'esigenza di presentarci solamente come Unione Popolare, noi vogliamo un fronte assolutamente largo che coinvolga anche gente che va oltre i nostri mondi e che però si riveda in questa lettura e in queste rivendicazioni. E finisco, perché non vale chiaramente soltanto per la questione palestinese, ma per l'altro punto fondamentale rispetto al conflitto in Ucraina. Conflitto sicuramente più complesso, tra virgolette, non a caso probabilmente c'è stata una risposta anche popolare dei movimenti non della stessa dimensione, perché fortunatamente per la Palestina sono scese in piazza migliaia e migliaia. Io parlerei, ecco, di un movimento nuovo che è nato, che coinvolge anche segmenti sociali nuovi che si stanno politicizzando fortemente, e la Palestina sempre ha avuto questo merito, quindi essere in sé la madre di tutte le battaglie e quindi consentire dei percorsi di politicizzazione reale. Rispetto però a un altro conflitto fondamentale come quello in Ucraina, riconoscere il ruolo che ha giocato la NATO e quindi anche in questo caso andare a individuare dove sono le cause del conflitto e a quel punto rivendicare in maniera chiara la necessità storica di un superamento della NATO, che è causa dei conflitti in buona parte del mondo. Non riconoscerlo perché si ha paura, perché ecco, come nel caso di Santoro, si rifiuta soltanto di affrontare il problema, significa, lo dico esplicitamente, essere ipocriti e non contribuire effettivamente a porre fine ai massacri.
Adesso vorrei sentire Filippo, perché molti di coloro che ci ascoltano conoscono il percorso di Unione Popolare, che è una coalizione, diciamo, chiamiamola così, in cui ci sono diversi anime, e proprio Filippo l'abbiamo chiamato in quanto, le dicevo prima, componente della cabina di regia, ma indipendente, quindi non appartenente a una realtà come Potere al Popolo, nel caso di Giampiero Laurenzano. Allora Filippo, tu condividi innanzitutto la lettura di Giampiero e quali sono le perplessità, se ne hai, rispetto alla Operazione Santoro, chiamiamola così, perché anche io riesco a capire molto poco o altro rispetto a Michele Santoro, proprio al nome, a questa non tanto soggettività ma soggetto politico a questo punto.
Sì, grazie per l'invito. Allora, alcuni elementi di chiarezza. All'interno di Unione Popolare, fin dall'inizio, nessuno ha mai posto nessun tipo di veto assoluto o di no a un dialogo con Santoro e alla costruzione di una lista unitaria con al centro la pace. Questo va detto. Io ho seguito come componente sia del coordinamento che della cabina di regia tutto il processo, non c'è mai stata da parte di nessuno un'opposizione, diciamo così, di principio. Ci sono state posizioni più critiche, di adesione critica, cioè di adesione sì ma, o fino a posizioni, diciamo, un po' meno critiche. Però all'interno di questo spazio, che è uno spazio appunto di dialogo con Santoro e con la lista, diciamo, unitaria per la pace, c'è una sostanziale apertura, ripeto, complessiva. A quali condizioni, diciamo così? Beh, le condizioni sono anzitutto politiche, no? Sono condizioni di metodo, di costruzione di un rapporto che abbia delle caratteristiche, oltre a quelle di contenuto che diceva Giampiero, che riflettono la posizione di potere al popolo all'interno di Unione Popolare. Ci sono delle condizioni generali di metodo che valgono per potere al popolo, valgono per Rifondazione Comunista, valgono per Unione Popolare nel suo insieme e dovrebbero valere anche per Santoro, cioè di un dialogo paritario, cioè la costruzione politica di una posizione comune a partire, diciamo, da una relativa eterogeneità e diversità delle diverse opzioni in campo, che sono però accomunate dalla volontà di trovare un punto di caduta comune. Questo è importante, ed è così importante sottolineare questo aspetto, anche perché è un po' questo che è mancato, cioè è mancata la politica. Sono elezioni, abbiamo dei partiti, abbiamo delle persone. Tu giustamente hai detto, no, non è una soggettività ma è un soggetto, perché un po' quello è un dialogo per ora tra persone e organizzazioni, che va gestito politicamente. Le organizzazioni hanno una linea, hanno degli iscritti, hanno delle esigenze ideologiche, giustamente, identitarie, giustamente, di programma, giustamente, quindi va costruito un, diciamo così, un'arena dialogica tra pari, dove queste diversità che ci sono, ma non sono assolute, ripeto, vanno composte. Questo è un po' mancato fino adesso, perché il processo è stato un po' a raggiera. Riprendo alcune delle considerazioni che ho fatto in un pezzo uscito sul Manifesto un paio di giorni fa. È un processo appunto a raggiera, dove le diverse realtà che interessate a questa proposta si confrontano con un centro in modo un po' bilaterale, ma manca un momento dialogico complessivo, dove tutte le parti interessate parlano anche tra loro, no? Perché sarebbe interessante capire chi sono tutti gli altri che hanno interloquito con, che posizione hanno rispetto alla nostra, rispetto alla posizione di Santoro, via dicendo. Ci sono però dei punti in comune, che voglio essere costruttivo. L'articolo di Santoro sul Manifesto, soprattutto l'articolo di Luigi De Magistris, sottolineano, diciamo, c'è una cosa importante, che la pace non deve essere, come la definisco nel mio pezzo sul Manifesto, una pace tofu, cioè una pace un po' in sapore, che prende, diciamo, il sapore di quello a cui sta vicino, no? La pace non una pace come categoria astratta, valoriale e basta, ma una pace che mette al centro i rapporti di potere, le logiche di potenza, i rapporti di produzione, anche i modelli di sviluppo, i modelli di civiltà, le regole. Ecco, un po' questo è un buon punto di partenza, che ci vede tutti, diciamo, convergenti. Però, ripeto, è soprattutto una questione di metodo politico, no? Per adesso è questa cosa strana, un rapporto tra persone e organizzazioni che richiede un metodo di lavoro.
Filippo,
di
scusami.
Vai,
Filippo,
vai,
scusami.
Vai.
No, è perché volevo un attimino sottolineare quello che tu stai dicendo riguardo a questo processo a raggiera, come l'hai definito, che mi sembra molto importante. Perché tra di noi oggi non abbiamo nessuno di Rifondazione Comunista, che è un'altra delle gambe importanti di Unione Popolare. Allora, è chiaro che io non posso chiedere a voi di parlare per conto di altri che sono assenti, non sarebbe né rispettoso né corretto, però insomma è sotto gli occhi di tutti che anche in ambiti diversi, tra l'altro dalla Sardegna, da dove tu ti trovi, Filippo, sono state fatte delle scelte che io mi prendo la responsabilità di definire se non altro ambigue. E sembrerebbe che anche appunto in questo rapporto, in questo processo a raggiera, insomma nei rapporti del soggetto Santoro, mi pare che Rifondazione Comunista sia lavorando in una maniera abbastanza dissimile da quanto voi state descrivendo a chi ci ascolta. Però siccome adesso sono già passati tanti minuti, lo so che parleremo tutti quanti delle ore perché ci sarebbe tanto da dire, se siete d'accordo manderei lo stacco musicale, ritornerei con Filippo a cui chiedo proprio di dar seguito a quello che stava dicendo, includendo anche un po' il ruolo di Rifondazione per quello che ha capito, certamente non volendo parlare per conto di altri. Per cui direi parola alla musica e rientriamo tra due minuti.
Intorno nella stanza con lo sfondo blu, mentre da fuori la finestra la tempesta lascia spazio ad un silenzio preoccupante, che dal frastuono nasce tutto, dalla calma seppure apparente nasce solo l'incertezza. Come guardare i pensieri portati distanti e veloci dal vento, ma che altrimenti cadrebbero sul cemento. Scrivo canzoni che vorrei tanto non cantare più, per non sporcarle col sudore del presente che mi sta intorno, per proteggerle da quello che sono diventato, o forse solo per socchiudere la porta a ciò che è stato. Elisabetta stavolta è diverso, una canzone che ascolterai sotto le stelle che hai dipinto sul soffitto. Poi i miei versi dal tuo stereo forse usciranno un po' ingialliti, più vicini a un bel ricordo che a tutte le cose che vorrei dirti. Ho paura di alzarmi domani e di capire che il cuore si è spento, ho bisogno che tu sia il mio argomento. Guardo la sabbia sulle spalle mentre dormi, mentre fai finta di dormire su questa spiaggia di Romagna, e vorrei tanto farmi un giro nei tuoi sogni, invece di inventarmi un testo in mezzo al blu di questa stanza. Forse tardi, è finito il tempo, però io te lo chiedo lo stesso. Hai mai pensato di spezzare il nostro silenzio? E apro i cassetti alla ricerca di qualcosa che hai lasciato, di parole lasciate invecchiare sopra ad un foglio accartocciato. Come quando le lacrime uscirono che già si reggevano a stento, ho soltanto bisogno di questo momento. E le lancette si rincorrono più lente, o perlomeno è quel che sembra qui a Firenze, Campo Marte. Vorrei tanto rincontrarti a luci spente, per non confonderti con quella ancora qui da qualche parte.
Siamo in trasmissione Caffè Cornetto, oggi siamo con Giampiero Laurenzano di Potere al Popolo e con Filippo Barbera, indipendente di Unione Popolare, e stavamo ragionando proprio sul processo Raggiera, come l'ha definito proprio Filippo, e sul loro di Rifondazione. Prima ti ho interrotto per esigenze radiofoniche, Filippo, lasciate la parola e ti chiedo di continuare il ragionamento.
Sì, Allora, quando mi riferivo al processo Raggiera non mi riferivo tanto alla posizione di rifondazione, su cui provo poi a dire qualcosa. Noi come Unione Popolare siamo sempre andati insieme ad interloquire con Santoro, mi riferivo agli altri soggetti con cui Santoro sta dialogando, che questo che un po' manca, no? Cioè un momento collegiale complessivo che comprenda il gruppo a cui fa riferimento Santoro, Raniero della Valle, Unione Popolare e tutte le altre sigle, associazioni, partiti con i quali è stata avviata l'interlocuzione. Questo è un po' mancato finora. Poi ci sono state anche delle, diciamo, un po' di bilateralismi che non hanno fatto bene, secondo me, all'Unione Popolare, perché questo è il secondo elemento che volevo richiamare, cioè questa opportunità, chiamiamola così, di una lista unitaria per la pace, non per la pace tofu, come l'ho definita prima, ma per la pace come elemento politico, diciamo, è un'opportunità ma anche un rischio per l'Unione Popolare, perché l'Unione Popolare dalle scorse politiche, no, è nata, diciamo così, in occasione delle scorse politiche, sta tentando faticosamente un processo di costruzione unitaria che non è finito, non è per nulla finito, e quindi questa opportunità, diciamo, è un'opportunità positiva se viene colta in modo unitario e aiuta il processo di aggregazione. Invece è un pericolo se mette a rischio questo processo, no? Se lo ferma, se lo blocca, se facilita delle corse, delle fughe in avanti solitarie, se facilita, appunto, come dicevo, dei bilateralismi. Questa è la difficoltà. Però starebbe anche a chi si è fatto portatore di questa proposta, cioè a Santoro e al suo gruppo, capire questo elemento e muoversi di conseguenza, cioè senza approfittare, diciamo così, di rapporti negoziali bilaterali, ma scegliendo in modo esplicito Unione Popolare e Luigi De Magistris come portavoce nel suo insieme come interlocutore, perché appunto tu hai ricordato prima, no? Santoro è un giornalista che ha un capitale mediatico importante, ha delle idee anche condivisibili, ha 72 anni, io vedo persone come lui, come dovrebbero avere un ruolo un po' di padri nobili di un'operazione, cioè mettersi a servizio di un'operazione di aggregazione e di costituzione di una lista unitaria, non tanto esserne il centro, ma esserne il motore, ecco, è un po' diverso, no? Ecco, e anche questo è un po' mancato, secondo me, piacerebbe a vedere più uno spirito di servizio, no? Dice, insomma, ci sono delle forze, non è solo una, tra l'altro questa lista, lui lo dice anche lui, ma quindi non deve essere necessariamente solo una lista che anche Gian Piero ne ha accennato di costruzione intorno, diciamo così, alla sinistra non fuori dall'orbita PD, ecco, alla sinistra radicale, per così dire, è un'operazione più ampia. E la figura di Santoro, ma anche la stessa figura di Luigi De Magistris, hanno queste caratteristiche, sono un po' dei ponti tra mondi, però per essere un ponte tra mondi ti devi mettere a servizio della costruzione, a servizio, e ti devi dare un metodo. Se tutto è troppo centralizzato, troppo personalizzato, troppo bilaterale, troppo negoziale, il rischio è molto grande, cioè il rischio è che questa opportunità si trasformi in una trappola per il processo di costruzione di Unione Popolare, e questo sarebbe veramente veramente spiacevole.
Grazie Filippo, no, perché ce lo dobbiamo dire, ovviamente noi auspichiamo che Unione Popolare vada avanti, lo dico senza mezzi termini in maniera assoluta, però ci sono tanti compagni e tante compagne che vedono con difficoltà un processo del genere, soprattutto alla luce del fatto che siamo a 4 mesi, poco più di 4 mesi dall'appuntamento elettorale. Noi come Unione Popolare, come Potere al Popolo, abbiamo sempre cercato di portare avanti dei temi che regolarmente vengono ad essere messi in secondo piano, perché la questione organizzativa, come in questo caso si sta ancora plasmando in maniera differente, prevale e ci mette in difficoltà. Noi ricordiamolo che abbiamo un enorme problema che si chiama mancanza di persone che lavorano esclusivamente per i partiti, perché siamo tutti lavoratori e quindi la nostra politica si fa nei ritagli di tempo da famiglia al lavoro, e non è una cosa affatto semplice, quindi trovarsi a scontrare con delle situazioni del genere quando finalmente dopo un anno e mezzo sembrava intrapreso un cammino, ecco, insomma, sembra un po' retrocedere in maniera inattesa, E la domanda che voglio fare a Giampiero è molto, molto semplice, se vuoi, però insomma non è facilissimo rispondere. Ma ne abbiamo veramente bisogno di Santoro in questo momento?
Beh, io rispondo in maniera molto, molto diretta e molto sincera. No, nel senso che, per carità, secondo me, se c'è qualcuno che si mette a servizio di una costruzione collettiva, di un soggetto politico, uno spazio politico come noi per esempio lo intendiamo Unione Popolare, le proprie competenze, le proprie abilità, il patrimonio anche dal punto di vista mediatico, che c'è uno come Santoro, bene, però noi probabilmente, ecco, dobbiamo uscire un pochino da quest'idea ormai, che è iniziata forse proprio con Berlusconi, che poi è stata però acquisita un po' anche dal mondo nostro, del personaggio salvifico attorno al quale si fanno fare delle costruzioni di carattere politico, che hanno dimostrato che non funzionano. In particolare non funzionano, secondo me non funzionano più in generale più di tanto, o quantomeno meno rispetto al passato, sicuramente funzionano molto poco per quello che è il mondo della sinistra. Giustamente, fortunatamente, diciamo, non è quello che riesce a far cambiare idea, a cambiare idea alle persone. Qualcosa un attimino... spesso e volentieri addirittura rischia di allontanarle, perché genera delle antipatie, perché subito si vede il narcisismo patologico che spesso attanaglia queste personalità molto egocentriche. In realtà io posso dire che, per esempio, noi abbiamo avuto un'esperienza, quindi possiamo ragionare anche dal punto di vista dei dati, e Unione Popolare in questo è stato un test interessante, nel senso che, a differenza delle precedenti politiche in cui eravamo come potere al popolo, questa volta ci siamo presentati con Unione Popolare e c'era effettivamente, diciamo, come frontman, come portavoce nazionale, un personaggio che un capitale mediatico lo ha sicuramente, come Luigi, che si è messo con molta, con molta generosità, si è messo in avanti e abbiamo anche deciso, proprio in virtù di questo, di inserire all'interno del simbolo, per quanto riguardava le elezioni, solo le elezioni, anche il nome di Luigi. Lì però ci sono dei riscontri numerici che noi non possiamo, anche proprio di dati. Se andiamo a vedere quanti voti sono stati presi da Unione Popolare e la loro distribuzione sui territori, ci accorgiamo che grosso modo sono stati presi gli stessi voti che sono stati presi da Potere al Popolo. Sono stati presi qualche decina di migliaia di voti in più, che effettivamente quello è un voto probabilmente che... da scrivere a Luigi, alla sua capacità anche di permeare altri mondi, ma la verità è su questo manca, secondo me, ecco perché poi si rischia di fare un dibattito molto politicista, perché manca un'analisi concreta della situazione concreta rispetto a quelli che sono gli spazi politici in questo paese, sia intesi proprio socialmente che come rappresentanza. Al momento, e questo ce lo dicevano anche i sondaggi che abbiamo fatto nella precedente campagna elettorale delle politiche, lo spazio politico che noi riusciamo a incrociare a livello di consensi è quello. Sono quelle 400.000 persone che hanno già una certa convinzione ideologica, non sono né voti di Potere al Popolo, né di Rifondazione, né di Luigi. Sono voti che riprendono fortunatamente un'idea più alta, un'idea di alternativa anticapitalista, fieramente anticapitalista, e che quindi poi vanno a incanalarsi in tutte quelle che sono le opzioni di sinistra che si trovano poi nel panorama. Non a caso, quando adesso fanno i sondaggi e se mettono Santoro esce 1,3, se mettono Unione Popolare esce più o meno lo stesso. Sono loro. Questo secondo me noi dobbiamo essere consapevoli di quelle che sono le condizioni oggettive e di quella che è la situazione del paese. Noi ci troviamo in un paese in cui la conflittualità sociale è bassissima. Non siamo in una situazione, ecco, quando vediamo anche ciò che avviene da altre parti, esperienze come quelle di Podemos o come quelle della France Insoumise, nascono da delle situazioni di conflittualità sociale, di movimento, anche dal punto di vista di dinamismo culturale, artistico, che poi trovano il loro precipitato politico in quelle formazioni, ma non è il contrario, non è che si parte dall'elemento soggettivo e basta. Noi abbiamo tanti limiti soggettivi e noi ci dobbiamo assolutamente lavorare, ma al momento in Italia ci sono dei limiti di carattere oggettivo e noi possiamo essere bravi, possiamo prendere il frontman migliore del mondo, ma difficilmente riusciremo a produrre qualcosa in termini di spazio politico se non cambia qualcosa di più profondo, se non si comincia a muovere qualcosa a livello sociale. In questo momento questo non significa stare fermi, che comunque anche con la consapevolezza, come in questa occasione, che probabilmente non si andrà a eleggere, perché anche su questo noi dobbiamo essere sinceri, noi più che per eleggere, se noi dobbiamo partecipare a questa tornata dell'Europea per far vivere delle istanze, qualcosa che anche socialmente, perché rispetto ad esempio alla Palestina, nonostante i media tutti quanti abbiano spinto in una certa direzione. Invece, dal punto di vista popolare, c'è una grossa vicinanza al popolo palestinese. Tanti giovani che non sono quelli che vanno a votare, che non incito, però si sono avvicinati, tante seconde generazioni. C'è veramente da diventare riferimento per questa gente che ha bisogno di qualcuno che porti anche su quel piano lì della rappresentanza, almeno nella campagna elettorale, quelle posizioni. Noi dobbiamo fare questo lavoro, che è un lavoro a volte che sembra faticoso perché non dà subito soddisfazioni, ma è l'unico che ci permetterà di trovarci poi in condizione, nel momento in cui cambiano le situazioni, le condizioni oggettive, di poter effettivamente diventare essere interpreti di quelle istanze di cambiamento che magari si daranno a livello di massa. Invece, se continuiamo a ragionare così, se noi abbiamo fatto un grande lavoro e ci dobbiamo dire in questo bravi aver mantenuto in piedi Unione Popolare, perché come tutti e tutti sappiamo, la sinistra ha sempre questa equazione a ripetere: costruisce il cartello elettorale, non si elegge, 2 giorni dopo si distrugge tutto. Questa volta siamo riusciti ad andare oltre un anno di sopravvivenza, non è stato facile, con 1000 limiti. Abbiamo messo su un percorso costituente in Unione Popolare, e qua su questo chiudo, perché affianca la vicenda dell'Europa e parallelamente non si può sovrapporre, però per certi versi è assolutamente connesso a quello delle europee, c'è cioè il percorso costituente di Unione Popolare. Un percorso, voglio ricordare, è stato ufficialmente avviato il 7 luglio con l'apertura delle adesioni. Hanno aderito diverse persone, sia delle provenienti dalle organizzazioni che di, tra virgolette, di persone che non fanno riferimento a nessuna di esse, quindi tra virgolette indipendenti. Queste persone devono essere messe in condizione, a parte che da un punto di vista anche formale e legale hanno questo diritto, devono essere messe in condizione di poter partecipare a Unione Popolare, di poter anche decidere politicamente in maniera assolutamente democratica cosa deve fare Unione Popolare anche in una situazione come questa dell'Europa.
Allora, ripasso la parola adesso a Filippo perché vorrei sapere da lui alcuni aspetti più di natura tecnica, guardando un po' avanti. Allora, facciamo un'ipotesi, l'ipotesi che Rifondazione Comunista decida di partecipare a questa ipotesi di lista che ancora non conosciamo, di cui non sappiamo bene quasi nulla, a parte il nome di Michele Santoro e qualcun altro, come giustamente diceva prima Giampiero. E quindi, quale potrebbe essere in tal caso la scelta di Unione Popolare, se ancora possa rimanere in piedi, visto e considerato anche il fatto che insomma, per partecipare alle elezioni sarebbe necessario ricorrere nuovamente alla raccolta delle firme, se non sbaglio dovrebbero essere quasi 200.000, il che implicherebbe, un'automatica esclusione dalla tornata elettorale. Ma più che altro io quello che mi chiederei è come poterlo raccontare alla stessa gente che ci ha dato fiducia un anno e mezzo fa, permettendoci di presentarci alle elezioni, dire che questa volta invece ci siamo un'altra volta disgregati e quindi richiediamo nuovamente il loro sostegno, diciamo così. Secondo te è plausibile uno scenario del genere, oppure effettivamente Unione Popolare si trova dinanzi a un bivio molto pericoloso?
La seconda che hai detto, io questa è la posizione che ho espresso pubblicamente, diciamo in cabina di regia. Se si va divisi, per me l'esperienza di Unione Popolare è finita, nel senso che bisogna prendere atto delle cose a un certo punto. Sarebbe ovviamente un grosso dispiacere, un po' perché, come diceva Giampiero, c'è stato un processo di mobilitazione contenuto ma importante, che ha oltrepassato i confini della base elettorale, della classe dirigente, dell'elettorato storico, sia di Potere al Popolo che di Rifondazione Comunista. E quindi si è, diciamo così, accumulato un piccolo capitale politico, capitale sociale di persone, relazioni, attenzione pubblica, che sarebbe veramente un peccato depauperare. Però si può far finta di nulla, perché diciamo così, aver fatto finta di nulla in passato, una delle cause è il fatto che la situazione è difficile da costruire adesso. Quindi meglio prendere atto del fallimento e ricominciare da qualche altra parte, in qualche altro modo. Però no, è un bivio, questo è un bivio, cioè bisogna assolutamente trovare il modo di dare a questo evento che può essere un'opportunità, appunto, un rischio, di dargli il connotato di un'opportunità, fare in modo che non intralci quel processo organizzativo di costruzione unitaria di Unione Popolare. Questo significa come è stato detto da più parti, che questa deve essere un'alleanza di scopo, cioè questa è una, io la chiamo, usando un concetto di Bruno Latour, alleanza mio, cioè un'alleanza che si impone di non guardare più in là dell'europeo, no? Si dà un traguardo di miglioraggio, vede come va e poi decide eventualmente dopo su se e come andare avanti. Però se questo non si fa, se si va separati, se si corre separati, se alcuni vanno e altri no, per me è finita, è lì. Poi ognuno su quello decide, ma io questo l'ho detto e quindi qui lo ribadisco.
Allora Filippo, vedo che annuisce anche Giampiero, però io adesso, se siete d'accordo, manderei lo stacco musicale e poi rientrerei per l'ultimo blocco e cerchiamo un attimino di sciogliere gli ultimi nodi, vediamo se ragionando insieme riusciamo a individuare anche una strada che possa essere costruttiva. Per cui adesso parola alla musica e rientriamo subito fra due minuti.
Già, time to revolution.
La policía acorralada entre llamas, en unas calles dominadas por cócteles molotov, y manifestantes que se crecen en su pulso contra los antidisturbios, ya lo demuestran así.
Listen. Son tiempos de revolución, se acabaron para siempre los días de sumisión. Son tiempos de revolución, esto va a petar y quemar a Babilonia. Son tiempos de revolución, se acabaron para siempre los días de sumisión. Son tiempos de revolución, de evolución.
Entriamo in trasmissione Caffè Cornetto, la prima trasmissione di febbraio. Siamo qui con Unione Popolare, rappresentata da Filippo Barbera, e Unione Popolare, lato potere al popolo, rappresentata da Giampiero Laurenzana. Abbiamo fatto una discussione molto ampia di natura politica, di opportunità, anche in vista delle prossime elezioni europee che si terranno tra soli 4 mesi, che in termini politici sono tempi estremamente ristretti, e i problemi che i nostri interlocutori hanno fatto emergere sono effettivamente ancora molti e difficili da districare, ma noi siamo qui un po' apposta e cerchiamo di capire se ci sono dei margini per mantenere in piedi innanzitutto il processo di Unione Popolare, perché molti di coloro che ci ascoltano probabilmente hanno sostenuto a diverso titolo, votandoci, magari sostenendo la lista per la presentazione delle politiche, però hanno seguito mediamente l'andamento di Unione Popolare, Potere al Popolo, a diversi livelli appunto. E però molti dei nostri non riescono a capire ciò che sta avvenendo. Come diceva prima giustamente Giampiero, c'è un problema di trasparenza che manca. Io personalmente continuo a vedere in Rifondazione Comunista, non nella base, ma soprattutto in alcune parti della propria dirigenza, un anello debole di questa catena che potrebbe in qualche maniera vanificare un lavoro, secondo me, di grande importanza, che è quello, ripeto ancora una volta, che ha permesso un anno e mezzo di ragionamenti, un anno e mezzo di progresso dal punto di vista delle idee. Insomma, noi abbiamo sempre l'obiettivo, penso comune a tutti coloro che sono qui e che ci ascoltano, di creare un qualcosa che sia stabile, un qualcosa che possa, ecco, non rappresentare la classe nella sua interezza, perché la fase è quella che descriveva giustamente bene prima Giampiero, ma almeno che abbia una stabilità, perché anche andare oggi, dicevo prima, dagli stessi interlocutori che ci hanno dato il voto, che ci hanno firmato la lista per presentarci, dice no, sono cambiate nuovamente le cose, insomma sembrerebbe un po' mettere una pietra tombale. Io ho un po' questa impressione, su questo sono molto d'accordo con Filippo. Per cui la domanda che voglio fare ad entrambi in conclusione: secondo voi ci sono dei margini per mantenere tutto in piedi, o se volete adoperare anche la radio per cercare di individuare delle strade da poter seguire per poter in qualche maniera stimolare il dibattito anche tra la base, che ripeto è all'oscuro in gran parte di ciò che sta avvenendo, e questo sicuramente non è una cosa positiva. Allora lascio la parola prima a Giampiero e poi chiedo a Filippo di intervenire sullo stesso tema.
Ti ringrazio veramente per questa domanda, perché secondo me, ecco, sempre in quell'ottica di rendere tutti su quella che è la situazione, mi sento di vorrei dire esattamente come stanno le cose anche da questo punto di vista. Tu parli di Rifondazione come anello debole, una definizione vera, ma è un anello debole in virtù del fatto che ha una forza, e la forza che ha Rifondazione è quella di avere il simbolo della sinistra europea, che consente di presentarsi senza raccogliere le firme. Hai detto bene, sono almeno 180.000 firme che bisogna raccogliere. Questa è una legge truffa evidente, che è una roba assolutamente antidemocratica, e solo in Italia ci sono questi limiti così stretti, perché parliamo di 180.000 firme totali, ma ogni circoscrizione poi deve raccogliere almeno 3.000 firme in ogni regione. Immaginate la Valle d'Aosta, Badaocchio, sono più o meno poco più di 100.000 residenti ufficiali, in realtà sono molte seconde case, prendere 3.000 firme tra gli aventi diritto è veramente una roba complicatissima. E questo lo stesso vale nel Molise, poi c'è stata la circoscrizione Isole che devi prendere 30.000 firme tra Sicilia e Sardegna, insomma è un'impresa veramente titanica. Rifondazione invece può fare il cosiddetto kingmaker, perché ha in dote, per quello che è un passato di affiliazione al partito della sinistra europea, un partito europeo, partito politico europeo, la possibilità di dotarsi del simbolo che, se inserito in determinate proporzioni all'interno di una lista elettorale, consente di saltare questo terribile ostacolo che è quello di raccogliere le sottoscrizioni. Quindi è in mano a loro che c'è la possibilità di poter dare far concretizzare un avanzamento al processo di Unione Popolare e in generale di creare una lista veramente, veramente pacifista. Io sono molto spaventato, lo dico sinceramente, perché ho un déjà vu terribile. Io ho partecipato a quelle che furono all'epoca le trattative per creare un'ipotesi di cartella elettorale nel 2019, che anche in quell'occasione giravano invece attorno alla figura di Luigi, che da sindaco di Napoli era tentato di fare questo passo. Ci vedemmo per tanto tempo, furono trattative serratissime, in particolare con Sinistra Italiana, che cercava in tutti i modi di non voleva avere a che fare, l'hanno detto anche esplicitamente, con Potere al Popolo. Dopo uno sforzo immane che abbiamo fatto tra l'altro io e alcune persone di Dema a trovare una quadra dal punto di vista programmatico, là è uscita la verità, è che loro, a prescindere dal programma, comunque non avrebbero partecipato a una lista di scopo con noi. A quel punto Luigi, in maniera assolutamente leale, si è defilato, ha detto che non gli interessava. Rifondazione ha operato la sua scelta. Ha operato la sua scelta perché è convinta che andando, tra virgolette, a destra, inseguendo Sinistra Italiana, ci fossero più possibilità di eleggere, e il risultato ce lo ricordiamo tutti quanti. Ci ricordiamo, mi pare che era 1,6, 1,7, distrutto un lavoro che era stato fatto nei mesi, militanti avviliti, quindi fondamentalmente loro hanno la possibilità, la dirigenza di Rifondazione ha la possibilità di rieditare questa storia terribile e distruggere il lavoro che abbiamo fatto in un anno e mezzo come Comunione Popolare, comprese le speranze di chi ha sostenuto questo progetto, oppure si può pensare di fare una cosa diversa. Io penso che fosse anche soltanto per ragionare sulla base delle esperienze, non ripetere gli stessi errori, la cosa più saggia sarebbe invece questa volta andare sui programmi, andare in un'ottica che guarda un po' più in là della tornata elettorale, a qualcosa che effettivamente può essere utile alle classi popolari di questo paese, ma in generale di tutto il continente europeo.
Filippo.
Sì, allora, ma io credo che lo spazio per recuperare, costruire ci sia, ci sono stati dei segnali incoraggianti. Questo spazio, appunto, è uno spazio politico, e come diceva Giampiero, alla base ci sono le scelte politiche, quindi ci sono scelte politiche che possono distruggerlo, che sono da una parte la corsa da soli, il processo di, diciamo, di bilateralismo troppo negoziale, troppo tattico, dall'altra ci sono le rigidità, ecco, sia identitarie che programmatiche, che comunicative, che anche su quello, diciamo, che quelle vanno smussate. Se si superano questi due ostacoli, ribadisco quello che ho detto nella prima parte del mio intervento, cioè che nessuno ha mai mostrato misure pregiudiziali verso questa operazione. Diciamo ancora una cosa, che la posizione di Rifondazione, cioè Rifondazione, ha un dibattito piuttosto importante al proprio interno, quindi ci sono posizioni diverse nella dirigenza, quindi questo è anche un tema che va sottolineato, e poi sottolineerei da ultimo, diciamo così, il costo politico di un eventuale fallimento, perché non fallirebbe solo Unione Popolare, ma un eventuale risultato negativo di un'alleanza parziale solo con Santoro, che non porti con sé tutta l'Unione Popolare, ma ne porti con sé solo una parte, sia essa una Rifondazione Comunista o un Potere al Popolo, quello che è. Se questa cosa fallisse, il costo politico del fallimento sarebbe pagato interamente da chi l'ha proposto, secondo me. E questo va, se io, diciamo, fossi nelle classi, nella dirigenza dei partiti, penserei molto bene a questa opzione, perché le possibilità che fallisca sono molto ampie, come diceva Giampiero. Lo spazio, io sono molto d'accordo, diciamo, questa è un'analisi di fase, come si sarebbe chiamata una volta. Non c'è un popolo di sinistra dormiente in attesa del Messia che alla parola giusta detta in televisione si risveglia e riempie le urne e le piazze. Non c'è, il popolo va costruito insieme alla sua classe dirigente. Siamo nel momento peggiore per farlo, perché siamo nel riflusso, quindi ci va pazienza, non tattica, ma ci va strategia, e quindi il rischio di fallimento è molto molto ampio. Una cosa è fallire tutti insieme, ecco, mettiamola così, una cosa è provare e fallire tutti insieme, una cosa va male, va bene, ma l'abbiamo fatta insieme, quindi ricominciamo insieme. Una cosa è fallire perché si va da soli. Il costo politico di questa opzione è molto molto diverso.
Ah, aggiungo io un costo che va anche al di là della politica, perché giusto, condivido quello che tu dici, Filippo, però mi rendo conto che poi sarebbe un passo indietro veramente enorme, e ritornare in avanti soprattutto per quella classe a cui noi ci riferiamo, insomma, che magari aspirerebbe a essere rappresentata, ma è del tutto incosciente magari in questo momento, per cui neanche si rende conto che noi siamo i loro interlocutori più diretti, che difendono i loro interessi. Questo è un po' il cortocircuito che ci troviamo davanti tutti i giorni. Però, insomma, come diceva un compagno con cui ho fatto tanti anni radio, che è scomparso solo qualche settimana fa diceva: in politica non esistono spazi, i vuoti non ci stanno, appena compaiono i vuoti qualcuno li riempie, quindi se noi scompariamo evidentemente è la destra che prende ancora più spazio rispetto a prima, quindi noi abbiamo anche una responsabilità enorme e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, per cui a me sembra sempre così assurdo. Ecco, che anche gente, ripeto, io non ho sottolineato a caso di 72 anni, quindi una persona che ha una storia, un passato, ne ha viste di tutti i colori, non si renda conto, perché non voglio pensare che sia un narcisismo to cure, cioè ci sia anche una volontà reale di creare qualcosa di positivo per la classe. Però io non capisco come lui non si renda conto che è un'operazione, questo almeno dal punto di vista di chi vi parla, che essere un altro spregiudicata, perché potrebbe avere degli esiti non necessariamente positivi in termini di leggibilità, almeno i sondaggi ora non parlano di qualcosa che, come dicevate giustamente voi, che vadano oltre questo mezzo milione di italiani che voterebbero una lista Santoro, magari ci sbagliamo, ma d'altra parte i costi in termini politici e quindi di rappresentanza della classe, e quindi in termini di lotta di classe, se volete andare proprio al nocciolo della questione, se potrebbero essere veramente... veramente enormi, dunque diciamo una pericolosità enorme dal nostro punto di vista. Posso farvi un'ultima domanda molto rapidamente, perché siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo 5 minuti solo per capire un qualcosa in più. Quali sono i prossimi passi che si prevedono? Perché quello che ho io saputo dalla televisione, poi oltre agli articoli che abbiamo citato, è che entro fine febbraio, insomma, Santoro, ancora una volta parliamo di una persona, Michele Santoro, deciderà il da farsi, che secondo me è un termine veramente troppo avanzato. Ma avete in programma delle riunioni? C'è la possibilità che veniamo in qualche maniera anche noi, persone normali, militanti, gente che vorrebbe sostenere, seguire il processo, può ascoltare? Ci sono delle riunioni pubbliche? Che ne so, penso magari a uno streaming in cui si può seguire quello che viene detto. C'è la possibilità, oppure al momento procede tutto quanto in maniera molto poco controllabile? Lascio a te la parola, Giampiero, e le conclusioni poi a Filippo.
Sì, vado velocissimo, proprio per titoli. Allora, noi in generale come Potere al Popolo abbiamo sempre nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi mesi con UPI, promosso che le discussioni anche del coordinamento fossero date in streaming, perché non avendo una struttura organizzata e quindi la possibilità di trasferire attraverso coordinatori, rappresentanti alla base, quello che era il dibattito, se no doveva essere reso pubblico anche in virtù dell'importanza delle questioni affrontate. Con il nostro primo comunicato abbiamo appunto semplicemente socializzato quello che erano le cose che stavano avvenendo, continueremo a fare agire su questa linea qua. Da adesso in poi è questa la discussione, ci sarà una riunione del coordinamento di Unione Popolare lunedì, e anche dopo quella sicuramente noi usciremo pubblicamente riportando quello che è lo stato dell'arte della discussione Unione Popolare. Là dentro porteremo quella che è la posizione che già abbiamo espresso in precedenza. Al momento, stando così le cose, noi proponiamo che venga ritenuto terminato il discorso il confronto con Santoro, perché ha dimostrato di non essere sensibile a quelli che erano i punti programmatici per noi fondamentali. A questo punto si deve Unione Popolare si deve fare promotrice della creazione lei di una lista, cercando di agglomerare tutte quelle che sono le forze che si rivedono solidali con il popolo palestinese, vogliono mettere fine al genocidio e vogliono contrastare le politiche imperialiste degli Stati Uniti, della NATO e dell'Unione Europea. Detto questo, purtroppo però proprio ieri la stampa dà notizia che il 6 ci dovrebbe essere una conferenza stampa di Santoro alla stampa estera, addirittura, in cui va a presentare la sua lista. Quindi se questa notizia corrisponderà a verità, lo scopriremo soltanto il 6. Penso che, diciamo, è stato Santoro a porre fine e a dirci come doveva finire questa storia. Sicuramente se lo fa è anche lui consapevole che è impossibilitato senza struttura a raccogliere le firme, evidentemente con l'accordo di Rifondazione Comunista. Staremo lì a vedere, fa molta impressione, perché dice che a tenere a battesimo la lista sarà Ignazio Marino, quindi questo anche per dire qual è il profilo politico che immagina Santoro, sempre stando alle notizie della stampa. Quindi io mi auguro che sia tutto falso e sicuramente noi ci impegniamo a rendere noto a tutte e tutti quelle che sono le evoluzioni del dibattito come Potere al Popolo.
Scusa Giampiero, puoi ribadire, quando l'hai avuto questa notizia? A me è sfuggita, ieri è uscita?
Ieri, il giorno 2, la stampa del 2.
Ah ok, perfetto. Quindi... Filippo, a te le conclusioni.
Sì, c'è appunto, c'è un coordinamento nazionale che è abbastanza decisivo, diciamo il processo si è svolto in questo modo, noi, cioè Unione Popolare è in attesa di una risposta ufficiale ai punti che abbiamo fatto presente a Santoro in cabina di regia, che includono quelli che diceva Giampiero e anche altri. Fino a questi punti non c'è stata ancora una risposta positiva, negativa, interlocutoria. Siamo quindi in attesa di un documento ufficiale e soprattutto della costituzione di un gruppo di lavoro misto, composto da persone che rappresentino l'Unione Popolare nel suo insieme, non solo delle parti, e il gruppo di Santoro, e anche, come dicevo, altri, perché ci sono anche altre sigle, associazioni, gruppi che in questi mesi hanno interloquito con Santoro, ma che con noi, per esempio, hanno interloquito nulla. Ecco, un gruppo di lavoro che lavori su questo documento e poi ragioni su quello che poi è il programma e soprattutto anche le candidature, le persone. De Magistris, che appunto, come dicevo, è una persona che ha una storia di credibilità politica, reputazionale importante, chiede delle garanzie sui nomi, sulle candidature, perché appunto non basta il capitale mediatico, non basta il nome acchiappavoti, ma ci vanno delle storie, no? Delle storie di persone che rappresentano dei mondi diversi. Questo sì, questo è importante. La pace non è un patrimonio esclusivo della sinistra, sarebbe drammatico fosse così. Però il tema va posto il tema, come dicevo, della costruzione di un gruppo che lavori in modo unitario su un documento, in modo politico, ecco, e il tema del programma. Tutto questo ha dei tempi, perché più andiamo avanti, più tutto è posizionato e manchiamo solo noi, e quindi da qui ai prossimi 10 giorni le cose si chiariranno, insomma.
Grazie Filippo, grazie Giampiero. Io non so se volete aggiungere qualcos'altro, perché purtroppo i nostri tempi radiofonici vanno esaurendosi. Voi sapete che questa è una trasmissione che propone un approfondimento che non va oltre l'ora di tempo. Però se voi volete intervenire, io proporrei a entrambi di fare un'ulteriore trasmissione, perché mi sembra il nodo abbastanza importante. E comunque noi daremo, se voi ci date vostra, se voi riuscite a darci, ecco, tutto il materiale disponibile, diciamo contezza di ciò che sta avvenendo nelle giornate del 5 e del 6 anche attraverso.
Io devo andare, ragazzi, scusate.
Ciao Filippo, grazie di essere stato qui con noi.
Ciao, ciao.
Nelle prossime giornate attraverso gli Estate Spavers, in modo che riusciamo comunque a mantenere aggiornati i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Allora, io ringrazio Filippo che è andato via, ringrazio Giampiero, Peppe come al solito alla regia, e do appuntamento a tutti e a tutte sabato prossimo. Buon fine settimana.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.